Lo so. E oggi ho un po' di fatica a mettere questa... Non vuole stare, sono cresciute durante la notte le orecchie. Oggi continuiamo la nostra serie di esposizioni sugli strumenti di grazia e i segni di discipolato. Chiaramente nella scrittura ci viene detto che noi come Chiesa, noi come corpo di Cristo abbiamo un compito da assolvere, abbiamo una missione che è quella di fare dei discepoli. Ma Cristo non ci ha dato, come si diceva, come abbiamo più volte detto, solamente una missione da compiere. Cristo ci ha dato anche gli strumenti per portare a termine questa missione, degli strumenti per fare dei discepoli. Abbiamo considerato fino adesso la parola, la preghiera e le ordinanze, cioè il battesimo e la Santa Cena. Abbiamo detto che la parola compie l'opera, che la preghiera è potente ed efficace e che le ordinanze in qualche modo, cioè il battesimo e la Santa Cena, confermano e nutrono la fede. Oggi parleremo del ruolo dei pastori. Ora, se da un lato riconosciamo che il gregge ha bisogno di pastori ed anziani che vegliano sulle loro anime, dall'altro lato siamo consapevoli che pastori e anziani non possono fare tutto all'interno della Chiesa. Nel corpo di Cristo, tutti noi, indipendentemente dal grado, dalla qualifica o da altro che vogliamo attribuirci, abbiamo un ruolo da svolgere. Ora, se è vero che Cristo ha dato alla Chiesa dei pastori perché le pecore ne hanno bisogno, lo vediamo chiaramente in Efesini. Questo è il testo che vuole essere un po' quello che ci guida nella nostra riflessione. Siamo in Efesini, capitolo 4, versetti 11 e 13. Qui chiaramente è detto che Cristo dà alla Chiesa i pastori. È Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Per che cosa? Per perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungono all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Quindi, è vero, è Cristo che ha dato alla Chiesa pastori ed anziani, ma è altrettanto vero che Lui ha dato ad ogni membro del corpo un dono per l'edificazione del corpo stesso. Sempre in Efesini, capitolo 4, versetto 7, ma a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Ognuno di noi ha qualcosa da dare per l'edificazione del corpo. E se tu non eserciti il tuo dono, permettimi di dirlo, nessun altro potrà esercitarlo al posto tuo. Sarà qualcosa che manca nel corpo, sarà qualcosa di cui stiamo privandoci reciprocamente gli uni agli altri. E questo vuole essere non un monito, non un rimprovero, ma vuole essere un motivo di incoraggiamento affinché tutti noi possiamo avere un atteggiamento proattivo, un atteggiamento di servizio all'interno del corpo di Cristo, senza pensare, ci sono Tizio, Caio, che fanno le cose, loro sono stati deputati, incaricati dalla comunità per fare le cose, quindi io posso rimanere semplicemente uno spettatore. No, non è questa la visione che ci presenta la Scrittura. Gli anziani e i pastori hanno delle responsabilità, ma questo non significa che le persone, i singoli membri del corpo non devono esercitare il dono che Dio ha dato loro. Tutti possiamo arricchirci reciprocamente per la grazia che Cristo ha concesso a ciascuno di noi. Le pecore hanno bisogno di pastori e tutti noi abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ma cosa, perché la Chiesa ha bisogno di pastori? Ora, per rispondere a questa domanda, a mio avviso è utile riflettere prima di tutto su qual è il ruolo e le responsabilità dei pastori o degli anziani. Quali sono i requisiti per poter diventare pastore o anziano? Dopo aver risposto a queste domande, allora forse ci verrà più chiaro capire perché la Chiesa ha bisogno, le pecore hanno bisogno di pastori. Allora, il ruolo di pastori e di anziani. Allora, iniziamo con questo. Allora, la prima cosa che vorrei dire è che nel Nuovo Testamento generalmente viene usato il termine anziano o pastore in modo quasi interscambiabile, cioè l'una cosa identifica anche l'altra. Sono termini che riguardano lo stesso ufficio, non è che il pastore è più alto e l'anziano è più basso o viceversa. Ad esempio, in Atti 20, quando Paolo si rivolge alla chiesa di Efeso, dice agli anziani della chiesa di Efeso queste parole. E poi al versetto 28 dice: badate a voi stessi, a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito vi ha costituiti come vescovi. Il termine vescovi è appunto sorveglianti o pastori. Quindi individua gli anziani, si rivolge agli anziani e li individua come pastori, sorveglianti, vescovi. Lo stesso ragionamento lo vediamo con l'Apostolo Pietro. In 1 Pietro 5, versetti 1 e 2 dice: esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata, di pascere il gregge, cioè di pascolare, di svolgere la funzione di pastore, voi che siete anziani, del gregge di Dio che è tra voi, sorvegliandolo. Quindi, quando noi pensiamo all'anziano, ci stiamo riferendo anche al pastore. E quando noi useremo il termine nel corso dell'esposizione pastore, includeremo anche l'anziano. Non sono cose diverse le une dall'altro. Ma qual è il ruolo di un pastore e di un anziano? Allora, il ruolo fondamentale di un pastore o anziano è quello di pascere il gregge su cui è stato costituito. L'idea della pastorizia fa un po' luce su quello che è il ruolo del pastore, perché è una metafora, quella della pastorizia, che è sviluppata molto ampiamente nella scrittura. Allora, la metafora del pastore, che viene usata nelle scritture, deriva dal mondo medio orientale a cui faceva riferimento. E cosa accadeva nel mondo medio orientale? Qual era il ruolo del pastore? Allora, il pastore nel mondo medio orientale generalmente era una persona assunta, un dipendente, cioè si occupava delle pecore, ma pecore che non erano di sua proprietà. Le pecore erano di proprietà di un altro, di un magnate, di un capo, di una persona con ricca, potente. Loro si prendevano cura, i pastori, di queste pecore che appartenevano a un'altra persona. E avevano tre fondamentali responsabilità. Dovevano nutrire le pecore, dovevano guidare le pecore e dovevano proteggere le pecore. Pensate agli strumenti che avevano a disposizione per la loro attività. Semplicemente due strumenti. Il bastone, ci viene detto, e la verga. Allora, il bastone aveva la primaria funzione di tirare le pecore fuori dai guai e di indirizzarle verso i pascoli migliori. In questo senso si usava il bastone. La verga invece era uno strumento di minaccia, ma non di minaccia per le pecore, ma di protezione delle pecore, degli animali magari feroci, degli animali selvatici che volevano aggredire il gregge. Questi erano gli strumenti di cui avevano nelle mani. E qualcosa di simile, un concetto molto simile, viene fatto proprio dalla scrittura. Pensateci, Dio stesso è il pastore del suo popolo. Noi non siamo i proprietari del gregge, noi persone umane. Chi svolge la funzione di un anziano o di un pastore non è il proprietario del gregge. Il proprietario è Dio. Pensiamo al Salmo 23. Il Signore è il buon pastore, è il mio pastore. Al Salmo 77, al Salmo 78, al Salmo 80. Dio nutre, Dio guida, Dio protegge le sue pecore. Ma allo stesso tempo Dio si compiace di utilizzare degli strumenti umani. Dio si compiace di utilizzare uomini che possono svolgere la funzione di pastori, di anziani, del suo gregge. Qualcuno ha usato questa espressione che è particolarmente bella: una preferenza divina per l'opera umana. Cioè Dio non annulla questo fatto che lui è il capo, il responsabile, il padrone delle pecore, ma c'è questa preferenza divina per il coinvolgimento degli uomini nella sua opera. E da qui appunto la figura degli anziani, la figura dei pastori. Pensate letteralmente alle pecore. Raramente, io non ho mai viste e non ne ho mai sentito anche di pecore allo stato brado. Mentre esistono i cavalli allo stato brado, ad esempio, cioè che vivevano almeno nei tempi degli indiani, nelle praterie, in America, pecore allo stato brado non se ne è mai sentito parlare, forse in qualche cartone animato, ecco, ma altrimenti non ce ne sono. Perché? Perché è difficile che una pecora possa sopravvivere senza pastore. Le pecore devono seguire un pastore per essere pasturate, per non trovarsi perdute. sarebbero esposti a infiniti rischi delle pecore senza un pastore. Una pecora potrebbe rischiare addirittura la propria stessa vita. E Dio è il pastore del suo popolo, ma Dio si compiace di usare delle persone umane per guidare, nutrire e proteggere il suo gregge. Pensate agli esempi principali di pastori che abbiamo nel Vecchio Testamento. Chi vi viene in mente? Io direi Mosè e Davide. Pensate a Mosè e Davide. È interessante che entrambi, che sono i principali, come dire, due capisaldi dell'Antico Testamento, erano dei pastori che pasturavano non delle pecore di loro proprietà. Mosè, ad esempio, pasturava le pecore di Jetro, che era il suocero, mentre Davide le pecore di Jesse, che era il suo padre biologico. Cioè dovevano imparare l'attività della cura e dell'amministrazione delle pecore prima di poter a loro volta diventare degli amministratori del gregge su cui Dio li avrebbe costituiti come responsabili, come referenti. E Mosè e Davide sono due grandi esempi di pastori nel Vecchio Testamento. Ma ahimè, sono anche esempi di come non dobbiamo porre troppa enfasi sul fatto che sei un pastore, allora sei una persona priva di difetti, priva di difficoltà, priva di mancanze, di peccato anche. Davide l'ha fatta grossa con Bersheba e il triste episodio di Uria. Invece di nutrire, di proteggere il gregge, Don Carson usa questa espressione che aveva abusato del gregge, Bathsheba, arrostendo il montone, Uria. E se ci riflettete attraverso questa lente, leggete un po' l'episodio con il quale il profeta Nathan riprende Davide del suo peccato, vi accorgete quanto forte è questa metafora della pastorizia che viene usata nella scrittura? Nathan va da Davide e gli dice: c'erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e buoi in grandissimo numero, ma il povero non aveva che nulla se non una piccola agnellina che egli aveva comprata e allevata. Gli era cresciuta in casa insieme ai figli, mangiando il pane di lui, bevendo della sua coppa e dormendo sul suo seno. Essa era per lui come una figlia. Un giorno arrivò un viaggiatore a casa dell'uomo ricco. Questi, risparmiando le sue pecore e i suoi buoi, non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato da lui. Prese invece l'agnellina dell'uomo povero e la cucinò per colui che gli era venuto in casa. Davide si adirò moltissimo contro quest'uomo e disse a Nathan: «Com'è vero che il Signore vive, colui che ha fatto questo merita di essere messo a morte. E pagherà quattro volte il valore dell'agnellina che aveva fatto una cosa simile e non ha avuto pietà». Allora Nathan disse a Davide: «Tu sei quell'uomo». È triste vedere che ci sono nella storia della Chiesa, purtroppo, delle persone che piuttosto che curare, nutrire e pascolare il popolo di Dio ne hanno abusato, lo hanno usato per il proprio tornaconto. E certamente Dio non tollererà l'egoismo di chi agisce in questo modo, di chi utilizza il gregge di Dio per il proprio tornaconto. Dio riterrà responsabili tale persona. E il fallimento di Davide era solo l'inizio di una serie di fallimenti di re pastori che sarebbero a lui succeduto. Un fallimento così ampio, così dilagante, che Dio avrebbe detto di mandare il popolo in esilio e che avrebbe lui punito quei pastori, quei responsabili per quello che avevano fatto e che avrebbe lui stesso un giorno guidato il suo gregge. Ezechiele 34, abbiamo già avuto occasione di rileggerlo questo brano quando abbiamo parlato di ebrei, ma ve lo rileggo. Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore. Come è vero che io vivo, dice il Signore Dio, poiché le mie pecore sono abbandonate alla rapina, poiché le mie pecore, che sono senza pastore, servono di pasto a tutte le bestie dei campi, i miei pastori non cercano le mie pecore, poiché i miei pastori pascono se stessi e non pascono le mie pecore. Perciò ascoltate, o pastori, la parola del Signore. Così parla il Signore Dio. Eccomi contro i pastori. Io domanderò le mie pecore alle loro mani. Li farò cessare dal pascere le pecore. I pastori non pasceranno più se stessi. Io strapperò le mie pecore dalla loro bocca ed esse non serviranno più loro di pasto. Io stesso pascerò le mie pecore, io stesso le farò riposare, dice il Signore. Io cercherò la pastura, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, rinforzerò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte. Io le pascerò con giustizia. Porrò sopra di esse un solo pastore che le pascolerà, il mio servo Davide. Egli le pascolerà, egli sarà il loro pastore. Io, il Signore, sarò il loro Dio, il loro servo, il mio servo Davide sarà principe in mezzo a loro. Io, il Signore, ho parlato. E Dio ha promesso di essere il pastore e al tempo stesso di incaricare qualcuno, secondo la discendenza davidica, di essere pastore. Come poteva accadere questo? La risposta la troviamo subito in Gesù. È lui il re davidico, il pastore davidico che sarebbe arrivato, perché lui è allo stesso tempo vero Dio e vero uomo, secondo la discendenza di Davide. Ma a differenza di tutti quei successori di Davide che fallirono miseramente, Cristo non fallisce. Lui è il pastore che protegge il gregge e che dona la sua vita per le pecore. Lui è il pastore che si è fatto agnello sacrificale, ci dice Apocalisse 13. Lui è il buon pastore che conosce le sue pecore. Lui le chiama per nome. Lui le libera dalla schiavitù del peccato per condurle nell'abbondante pascolo della vita eterna. Lui è il Signore. Lui addirittura è colui che dà il proprio corpo come nutrimento per esse. Lo vediamo qui, nei simboli del pane e del vino. Il proprio corpo spezzato per nutrire il gregge. I pastori umani, fratelli, non nutriranno e non proteggeranno mai alla perfezione il popolo di Dio. La nostra speranza è solo nella misericordia di Dio e in Cristo. In Lui noi abbiamo tutto. In Lui abbiamo tutto. Ma però, fin quando il capo, cioè Gesù Cristo, non ritorna, Dio ha affidato questo compito a delle persone umane. È infatti Dio che ordina a Pietro di nutrire il suo gregge. Vi ricordate il discorso Pietro, mi ami tu? Sì, Signore, ti amo. Bene, pastura le mie pecore, ancora una volta, e ancora un'altra volta, per tre volte Dio ricorda questo. E Pietro, e Paolo, e tutti gli altri apostoli hanno fatto esattamente questo quando andavano a fondare delle chiese, per come leggiamo nel libro degli Atti. Istituivano localmente degli anziani e dei pastori in ciascuna chiesa. E questo è un processo che è durato per 2000 anni e che, grazie a Dio, continua a durare ancora oggi. Accade ancora questo all'interno della comunità. Questa è l'immagine del pastore. Questa è l'immagine del suo compito. Ma che responsabilità ha un pastore? L'abbiamo in qualche modo già anticipato. Il ruolo principale di un pastore è quello di pascere il gregge, di sorvegliare sul gregge, che Dio si è acquistato col proprio stesso sangue. E questo dovrebbe un po' informare le attività che svolge un pastore. Egli è chiamato a guidare il gregge, a nutrirlo e a proteggerlo. E il principale strumento che pastori anziani hanno per nutrire e guidare il gregge sono proprio questi, la parola e la preghiera. I ministeri della parola e della preghiera hanno una funzione importante per ciascuno di noi, per ciascun credente, oserei dire, all'interno della comunità. Abbiamo detto che la parola è quella che compie l'opera e abbiamo detto anche che la preghiera è potente ed efficace. E questi sono strumenti validi per ognuno di noi, ma lo sono in modo particolare per gli anziani e i pastori. E non è un caso allora che in Atti 6, quando succedono degli attriti all'interno della prima comunità, si decide che era giusto istituire dei diaconi che si occupassero delle tavole, cioè del servizio alle vedove e dei bisogni, diciamo, di prima importanza per le persone, affinché i responsabili potessero dedicarsi a che cosa? Ai ministeri della predicazione e della preghiera, quindi di particolare importanza per gli anziani. Sulla parola e sulla preghiera abbiamo già detto diverse cose, quindi non è il caso di fare delle nuove predicazioni su questi argomenti. Se vi siete mancati questi due temi, vi invito a ritornare sul sito della Chiesa, dove sono disponibili le tracce audio per poterle ascoltare. Però solo dei flash, solo alcuni esempi. I pastori sono chiamati a nutrire il gregge con la parola, e questo accade in modo speciale quando? Accade in modo speciale con la predicazione e con l'amministrazione delle ordinanze, cioè il battesimo e la Santa Cena, quella che vediamo qui. La predicazione e le ordinanze sono fondamentali nella vita della Chiesa, ma questo ci ricorda che, facendo una deduzione, che l'autorità del pastore o dell'anziano è sempre un'autorità derivata. È sempre un'autorità che deriva dalla parola, che deriva da Dio, di sottomissione a quello che Dio dice nella sua parola. Non è che noi predichiamo così, sul caso, su quello che ci passa per la testa. L'attaccamento deve essere sempre alla parola. Esercitiamo le ordinanze non come ci piace, ma secondo le indicazioni che ci vengono dalla Scrittura. Quindi l'autorità è sempre un'autorità derivata. Ora, sulla leadership e sulle giuste pratiche e le giuste tecniche da seguire si potrebbero fare tanti discorsi, e se voi andate su internet su quale dovrebbe essere il modello migliore per guidare, per discepolare, trovate tante, tante ricette. Ognuno potremmo dire che ha la sua, ma non perdiamo, e tutti noi dobbiamo crescere, tutti noi dobbiamo crescere, non è che non possiamo migliorare nel modo di come parliamo, nel modo di come presentiamo le cose, nei termini che usiamo, nell'empatia che abbiamo nei confronti di altre persone. Possiamo crescere in questo, ma dobbiamo sempre ricordarci una cosa fondamentale, che noi dobbiamo essere sottoposti alla parola. Questa deve essere la regola principe che guida il popolo del Signore. Perché? Perché l'obiettivo di ogni pastore è di portare ogni pecora del gregge ad essere un devoto discepolo di Cristo. Non a essere un discepolo di se stesso. Non a essere un discepolo dell'anziano o del pastore. E purtroppo esiste anche questo. Vediamo spesso delle chiese anche intorno a noi che sono calamitate, le persone intorno alla figura dell'anziano, del responsabile. E questo, sì, può essere positivo per certi aspetti, ma può essere molto deleterio per tanti altri. La nostra attenzione, il nostro focus deve rimanere comunque sempre solo Cristo, perché noi dobbiamo fare discepoli di Cristo. Come pastori e come anziani siamo anche chiamati a proteggere il gregge dalla falsa dottrina e dalla falsa etica. Queste sono le principali minacce a cui è esposto il gregge. Ed ecco perché, una ragione del perché, chi è anziano, chi è pastore, dovrebbe avere una certa familiarità con la Scrittura, con la sana dottrina, per confutare adeguatamente quelli che si oppongono ad essa. Ora, queste sono le responsabilità di un pastore e di anziano, solo che mi verrebbe da dire anche che per poter nutrire, proteggere e guidare il gregge, occorre prima di tutto conoscere il gregge. Gesù conosceva le sue pecore, e anche i pastori e gli anziani devono conoscere il gregge. Ad un primo livello questo significa che dobbiamo sapere da chi è composto il gregge. Gli anziani di una chiesa non sono responsabili nei confronti di una di qualsiasi pecora e del popolo di Dio. Pietro usava questa espressione, rivolgendosi agli anziani: pascete il gregge di Dio che è tra di voi. Chi è il gregge di Dio che è tra di noi? Sono tutti quelli che entrano da quella porta, parlando di questa chiesa locale? Sono i frequentatori abituali, il gregge di Dio? Sono solo i membri di chiesa? Ora, non è una domanda semplice, e a seconda della risposta che si dà, uno potrebbe avere delle aspettative diverse, perché potrebbe dire sono curato, non sono curato, ho attenzione, non ho attenzione nei miei confronti. Allora, io mi sento di dire che per certo non siamo chiamati a pascere tutti quelli che attraversano quella porta, ma direi che come minimo siamo chiamati a curare e a prenderci cura di quelli che sono membri di questa chiesa locale. nel mezzo sta l'equilibrio. E questo è anche un motivo per cui sollecitiamo e vi incoraggiamo ad essere membri di una chiesa locale. Perché se sei membro di una chiesa locale puoi avere il privilegio e anche la responsabilità, l'onere, di essere discepolato degli anziani di quella chiesa locale. Cioè possono avere qualcosa da dire sulla tua vita, possono prendersi cura della tua vita, possono nutrire la tua vita, sono obbligati a nutrire la tua vita. Non puoi avere dei diritti e delle responsabilità se preferisci mantenerti ai margini, se preferisci mantenerti un ambito di discrezionalità nel dire io faccio quello che mi piace. Oggi sì, domani no, oggi frequento, domani non frequento, vado in questa chiesa piuttosto che in un'altra, eccetera. Se non sai chi sono gli anziani della comunità, ti incoraggio a prendere del tempo per chiederlo, per informarti. Per fortuna o sfortuna non abbiamo delle etichette, delle targhette sulle giacche, però se chiedi a chi guida o chi predica su chi sono gli anziani della comunità potrai sicuramente avere una risposta. E gli anziani devono conoscere il gregge. Sicuramente il pastore e gli anziani sono responsabili di avere quante più notizie possibile sul gregge che è in mezzo a loro. Ma non penso che siano semplicemente delle informazioni di notizie che bisogna avere. Pastori ed anziani dovrebbero avere una conoscenza relazionale del gregge. Cioè devono veramente sapere che cosa sta succedendo nel cuore delle pecore che sono in mezzo a loro. Non semplicemente se stai bene, se stai male, se frequenti, se non frequenti, cosa pensi su un passo o un altro. Conoscenza relazionale. Il Signore conosceva le sue pecore al punto da poterle chiamare per nome, una ad una. E questo capite che è un compito molto grande. Come potrebbero, ad esempio, per rimanere nel nostro contesto, quattro persone che fra l'altro, per inciso, tre delle stesse hanno un lavoro a tempo pieno e quindi l'attività di anziano viene fatta nell'altro tempo, quello fuori dal tempo lavorativo, conoscere adeguatamente un popolo di 100 pecore. Questo richiama ancora di più la responsabilità che abbiamo gli uni e gli altri di fare attenzione gli uni e gli altri, di cooperare affinché possiamo crescere in modo sano come discepoli alla statura di Cristo. Non possiamo sperare che possa accadere tutto facendo affidamento sugli altri. Dobbiamo essere proattivamente coinvolti. Lo ritorno a dire. E quali requisiti dovrebbe avere un anziano, un pastore? Ora, la domanda è importante, perché se tu stai aspirando nel tuo cuore a essere un anziano, un responsabile di una comunità, è bene sapere queste cose. E tre sono le principali richieste che vengono fatte ad un anziano. Deve essere chiamato, deve avere un carattere cristiano e deve essere competente per il ruolo del pastorato. Molto brevemente. Rispetto alla chiamata, a mio avviso, tre sono gli attori che partecipano. Dio, l'uomo e la Chiesa. Lo Spirito Santo chiama uomini a sorvegliare sulla Chiesa, Atti 20-28. Cristo dà dei pastori alla sua Chiesa, Efesini 4-11. In un certo senso è quindi Dio che chiama pastori ed anziani. C'è questa chiamata da parte del Signore. Dio stabilisce alcune persone specifiche. Ma la parola ci dice che bisogna anche aspirare al ruolo di anziano, cioè deve esserci una determinazione personale a voler svolgere quel compito. Non basta semplicemente che ci sia Dio, perché ti potresti trovare nella condizione di un Giona, che sebbene chiamato preferisce fuggire e ritrovarsi nella pancia del pesce, pur di non predicare a Ninive, ma deve esserci anche una volontà ad andare. Chi andrò, Signore, manda me. Un Isaia. Quindi le due cose vanno insieme. Ma questi sono due elementi soggettivi della chiamata. C'è Dio, che è un soggetto, c'è l'uomo, che è un altro soggetto, ma poi c'è un terzo elemento, la Chiesa. La Chiesa è il terzo attore necessario per il pastorato. Cioè la Chiesa deve riconoscere una persona attraverso l'imposizione delle mani, attraverso la preghiera, cioè deve affidare se stessa nella cura, nella responsabilità di quella persona. Difficilmente sarai un pastore di pecore che non ti riconoscono come tale, o che non vogliono riconoscerti come tale, o che hanno difficoltà a riconoscerti come tale. Non potrai imporre il fatto che Dio ti ha chiamato o il fatto che ti senti chiamato a. Queste tre cose devono andare insieme. E i pastori devono essere anche competenti per questo ruolo, il che implica una certa capacità di insegnare e di guidare. Di tutti questi requisiti, se volete, potete leggerli in 1 Timoteo 3, la capacità di insegnare è l'elemento distintivo. Tutto il resto io direi che è la condizione base di partenza di qualsiasi cristiano. Non è che non deve essere dedito al vino semplicemente l'anziano. Sarebbe opportuno che non lo sia dedito al vino chiunque nel corpo di Cristo, tanto per fare un esempio banale. Non è che l'anziano deve semplicemente guidare bene la sua famiglia, solo lui, ma dovrebbe essere ogni membro della comunità che guida bene la propria famiglia. Certo, è opportuno che l'anziano la guidi bene, perché se non guida la sua famiglia, difficilmente guiderà bene anche la Chiesa. Ma lo strumento principale per pascere è la parola, e quindi delle capacità di poter usare la stessa sono fondamentali per ricoprire il ruolo di anziano. Ora, se uno però si ferma a 1 Timoteo 3, corre il rischio, a mio avviso, di sopravvalutare le competenze. Noi abbiamo questo sillogismo in testa: competenza uguale essere adeguato per un ruolo, per una funzione. Se hai un talento, significa che necessariamente sei chiamato a quella cosa, ma il che non è vero. Pensate a 1 Corinzi 13, quando Paolo parla dell'amore. Io non ho mai visto mai persone così qualificate come quelle di cui parla l'Apostolo Paolo. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante e uno squillante cembolo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri, cioè anche i vostri, anche i miei, anche i nostri, e tutta la scienza, quindi una conoscenza altro che chiamare per nome, e avessi tutta la fede del mondo da spostare i mondi, ma non avessi amore, non sarei nulla. Fratelli, non importa quanto tu sei dotato. Certo, è bello ascoltare dal pulpito qualcuno che te la sa raccontare bene la storia, ma non è solamente questo, non è solamente questo importante. È importante anche il carattere, il buon carattere di servo del gregge che deve avere l'anziano, il pastore. È interessante notare come l'Apostolo Paolo riflette sul proprio ruolo di anziano guardando alla sua esperienza. Se voi guardate Atti 20, 20 e 21, è molto interessante quello che l'Apostolo Paolo dice, un po' facendo una riflessione sul suo ministero, perché è qualcosa che dà bella luce al nostro argomento, sul tema di cui stiamo parlando. E ci sono alcune cose che vorrei sottolineare parlando del carattere dell'anziano o del pastore. Paolo parla in primo luogo di trasparenza e di integrità personale. Leggo da Atti 20, versetto 18. Quando giunsero da lui, disse loro: voi sapete in quale maniera, dal primo giorno che siamo giunti in Asia, mi sono sempre comportato con voi. Che è molto distante, se ci pensate, dall'atteggiamento non guardare me, ma guarda Cristo. Verissimo. Noi dobbiamo guardare Cristo. Cristo è il nostro modello. Cristo è il nostro Signore. Ma dicevo poco fa, prima di iniziare il culto a Esther, noi dobbiamo guidare modellando quello che desideriamo, manifestando col nostro atteggiamento quello che vogliamo. Esther mi diceva: sarebbe bello dire alle persone, ai membri di chiesa, che dalle 10:20, quando entrano, non parlano più perché si incominciano a preparare per l'incontro, alla riflessione. E gli ho detto: bene, se vogliamo rimanere io e te, diciamolo pure dal pulpito. Ma se io e te lo iniziamo a fare, poi lo fa quello che è accanto a noi e poi lo fa un'altra persona, forse riusciamo a ottenere lo stesso risultato senza perdere nessuno. trasparenza ed integrità. Nessuno di noi è mai perfetto, dobbiamo guardare a Cristo. Ma Paolo si rende conto dell'importanza di modellare quello che sta predicando alle persone a cui lo sta predicando. Devi essere un modello. E poi un'altra cosa, trasparenza ed integrità finanziaria. Non ho desiderato, versetto 33 di Atti 20, non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né i vestiti di nessuno. E questo è un punto, fratelli, molto sensibile e critico, specie per gli anziani, che vogliono essere un modello all'interno del gregge. Voi stessi sapete che con queste stesse mani ho provveduto ai miei bisogni e di coloro che erano con me. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando così. E ricordandosi delle parole del Signore, il quale disse egli stesso, vi è più gioia nel dare che nel ricevere. È molto triste quando si sente di chiese che sono turbate, che sono spaccate, che chiudono addirittura per dei fallimenti finanziari dei loro responsabili o della leadership. Noi possiamo, e senza ombra di vanto, lo dico senza ombra di vanto, fratelli, però possiamo dire di essere benedetti dal Signore, d'avere anche una leadership in questa comunità che ha le mani pulite rispetto alle finanze e di poterlo dire a testa alta, perché vi ricordo che succedono e ne sono successe in passato anche nel Trentino di situazioni del genere e non è per niente piacevole. Altra caratteristica, totale dedicazione al Vangelo e all'annuncio del suo intero consiglio, dell'intero consiglio di Dio. Perciò io dichiaro quest'oggi di essere puro del sangue di tutti, perché non mi sono tirato indietro dall'annunciare tutto il consiglio di Dio. Vigili contro i falsi insegnanti. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno i gregi, e che anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegnano cose perverse per trascinare dietro a loro i discepoli. Atti 29, 20, 29 e 30. Totale dedicazione all'annuncio del Vangelo e all'intero consiglio di Dio. Caratteristica altra dell'anziano, del pastore. E poi, un carattere che sa fare i conti con il peso che questa funzione comporta. Non è semplice. Paolo aveva ben presente la sofferenza che avrebbe comportato l'essere un leader all'interno della Chiesa. La sua vita era una vita di modello sacrificale per gli altri. Ed ecco che ora, Atti 20, versetti 22 e 23, ed ecco che ora, legato dallo Spirito, cioè costretto dallo Spirito Santo, vado a Gerusalemme senza sapere le cose che là mi accadranno. So soltanto che lo Spirito di Dio in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. E questo, fratelli, non è un aspetto marginale nel ruolo dell'anzianato o del pastorato. Perché non ci sono anzianato o pastorati facili. Non ci sono chiese facili dove pensi di poter esercitare il tuo ministero senza avere difficoltà. No, ci saranno sempre di queste cose. E Paolo ha la fotografia ben chiara fin dal momento della sua chiamata. Vi ricordate? Anania si deve fare portatore di questo triste messaggio. Va perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli. Gloria! Perché gli ho mostrato quanto debba soffrire per il mio nome. Gli ho mostrato quanto debba soffrire per il mio nome. Questa opposizione tornerà più e più volte nella vita dell'Apostolo. Al capitolo 21 arriva addirittura a Cesarea, arriva addirittura uno dei profeti che si trovavano lì e che cos'è che fa? Prende una cintura, se la lega intorno per simboleggiare quello che avrebbe dovuto soffrire il proprietario di quella cintura. Eravamo là a Cesarea da molti giorni, quando scese dalla Giudea un profeta di nome Agabo. Egli venne con noi e prese la cintura di Paolo, se la legò i piedi e le mani e disse, questo dice lo Spirito Santo, a Gerusalemme i giudei legheranno così l'uomo a cui questa cintura appartiene e lo consegneranno nelle mani dei pagani. E i discepoli iniziano a piangere, iniziano a insistere, a scongiurare e a invogliare Paolo a non andare a Gerusalemme. E Paolo che cos'è che fa? Ma siete dei folli? Non vi rendete conto di quello che state facendo con questo comportamento? versetto 13. Che fate voi piangendo e spezzandomi così il cuore? Piuttosto che essere di un incoraggiamento, stavano spezzando ulteriormente il cuore di Paolo attraverso questo loro insistere: evita la sofferenza. Stamattina, mentre leggevo questo, mi veniva in mente delle promesse che dava il Signore al popolo di Israele quando doveva conquistare la terra promessa, che sono delle parole che danno un po' fastidio. Entrerete nella terra promessa e mangerete del frutto di alberi che non avete piantato e abiterete case che non avete costruite. In paradiso. In cielo. Noi avremo del frutto che non avremo piantato, delle case che non abbiamo costruito che il Signore sta preparando. Ma qui non ci sono case che hanno preparato gli altri per noi. È facile lavorare dove altri hanno arato. Anche se a dire il vero spesso capita di vedere che c'è qualcuno reticente ad arare dove già, a lavorare dove già qualcuno ha arato. Consapevolezza del peso di questo compito. Queste sono le nostre riflessioni sul tema degli anziani e dei pastori. I ruoli, le responsabilità, i requisiti per anziani e pastori. Temi tanto vari che si potrebbero approfondire, abbiamo detto tante cose in breve tempo. Spero però di essere solo riuscito a tratteggiare e a presentarvi un quadro un po' generale di questo argomento. Adesso però per concludere vorrei lasciarvi con una domanda piuttosto personale. Come dovresti rispondere a ciò che hai ascoltato? Come dovresti rispondere se sei un membro di questa Chiesa? Come dovresti rispondere se sei un anziano o un pastore di questa Chiesa? Noi viviamo in un momento in cui l'autonomia la fa da padroni. Il concetto di autorità c'è difficile da digerirlo. Eppure, se siamo membri di una Chiesa, siamo chiamati a obbedire alle guide di quella Chiesa. Ebrei 13:17 lo dice chiaro, eh? Cioè, non faccio nessuna interpretazione. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Cosa ne pensi di questo verso? Come ti poni davanti a questa affermazione, come membro o come anziano? Tutti valorizziamo l'autonomia e siamo scettici nei confronti dell'autorità. L'insegnamento della Bibbia su pecore che hanno bisogno di pastori suona strano. È un titolo di un sermone, che è il titolo del nostro sermone, che non è che ci piace tanto. Le pecore hanno bisogno dei pastori. E anziani che abbiano autorità sulle vite del gregge è ancora più strano. Se è strano che le pecore hanno bisogno di pastori, è ancora più strano che gli anziani abbiano autorità sul gregge. Qualcuno potrebbe pensare che sto parlando per spirito di parte. Tiro acqua al mio mulino, così predico l'obbedienza, la sottomissione, poche parole, poche ciacere e via. Ma non è questo il punto. Non è questo. Nel rapporto anziani e pecore, fratelli, ritroviamo a mio avviso la stessa tensione che ritroviamo nel matrimonio fra mariti e mogli. Chi conosce Efesini 5 quando parla del matrimonio? È il testo che hanno predicato al mio matrimonio. E vi assicuro che c'erano degli ospiti che non erano dei credenti, che hanno fatto molta fatica a digerirlo. A dire il vero, anche i credenti hanno fatto fatica a digerirlo quando si è parlato di mogli, siate sottomesse ai vostri mariti. Cosa significa non sia mai? Ora non voglio entrare sul tema del matrimonio, di cosa significa la sottomissione. Vorrei semplicemente dire, per chi conosce bene l'argomento del matrimonio, che è molto più pesante della sottomissione il compito che viene affidato ai mariti. Perché i mariti devono modellare un amore che è lo stesso amore sacrificale che Cristo ha avuto nei confronti della sua Chiesa. Ora, se la sottomissione è dura, Vi assicuro che avere un amore sacrificale come quello che Cristo ha per la sua Chiesa, forse è molto più duro. Ora è nell'equilibrio fra queste due cose che la relazione può andare avanti. Nessuno dei due elementi deve prevalere. Non deve prevalere l'autorità, non deve prevalere la sottomissione, ma le due cose devono camminare a braccetto. Non è semplice o spontanea la giusta risposta a questo insegnamento. Non è facile servire con spirito di sacrificio, in buona coscienza davanti a Dio. È una responsabilità. E il giusto equilibrio agevola il corretto funzionamento delle relazioni. Ed è nell'affinamento di questo equilibrio che noi possiamo crescere come persone mature in Cristo. Tutti, gregge ed anziani. Inchiniamo il nostro capo. Signore, noi vogliamo ringraziarti per la tua Chiesa, per tutto ciò che tu provvedi per la sua crescita, per la sua cura, per la sua protezione e per la sua maturità. Signore, ti vogliamo ringraziare anche per questa Chiesa locale, per come tu l'hai formata negli anni, come l'hai preservata fino ad oggi e ancora continui a custodirla. Signore, noi vogliamo ringraziarti per gli anziani e tutti coloro che si adoperano per il suo bene, per il bene di questa comunità. Signore, ti ringraziamo per le persone, i talenti di cui tu ci permetti ancora oggi di godere. Signore, possa la tua benedizione essere su questo popolo, su ogni persona che tu hai chiamato al tuo servizio e che ciascuno di noi possa avere la giusta postura, la giusta riverenza, la giusta sottomissione alla tua parola. Nel prezioso nome di Cristo, nostro Signore e sommo Pastore, noi preghiamo. Amen.